MLS Breaking News.
Ogni due giovedì qui a TMV Radio, la rubrica sul calcio nordamericano MLS Breaking News con Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao, buonasera, bentrovati.
E con Giuseppe Pezzano. Ciao Giuseppe.
Ciao, buonasera a tutti.
Oggi l'occasione è, diciamo così, giusta e doverosa per parlare ovviamente di calcio nordamericano, ma prendendo come, diciamo così, spunto e come pretesto quanto fatto, ed è un risultato freschissimo, dalla nazionale italiana femminile che ha vinto contro la Svizzera e ha conquistato così il primo posto nel gruppo G di qualificazione ai mondiali 2023. E perché, Giuseppe, è giusto partire dal movimento italiano per parlare poi di movimento statunitense nel calcio femminile?
Ma è giusto perché l'Italia, io sapete, è un po', non si sa, diciamo, sono un amante, sono stato uno dei primi a crederci a questo calcio femminile e convinto anche la Fiorentina all'epoca con la proprietà della Valle a fare la prima squadra, ecco, perché... E quindi, perché ho visto una crescita che avveniva già in Italia, un interesse e soprattutto una corretta strada, okay, che doveva essere fatta in Italia e che sono veramente felice è stata fatta per dare la giusta importanza a quello che è uno sport che al pari degli altri sport sono sia nel maschile che nel femminile. Se poi ancora una volta si vogliono fare paragoni, non è quello la cosa corretta, però oggi l'Italia veramente ha dimostrato, e poi se vogliamo facciamo anche un collegamento con il maschile, che con una pianificazione corretta, una programmazione corretta, i risultati si ottengono. E l'Italia veramente complimenti, ecco.
Giuseppe, riparto da te, poi vado da Giulio. Bisogna però considerare che da un punto di vista di dominio nel calcio femminile, da un punto di vista di nazionali, il movimento statunitense guarda tutti dall'alto verso il basso e con una serie tra l'altro di risultati, in particolar modo nei mondiali, che insomma fanno impressione, no, ad analizzarli, soprattutto per la quantità di vittorie consecutive.
Sì, qua è un po' la legge dei numeri. A proposito di numeri, ora c'è una piccola statistica che vi do. Voi sapete la nazionale italiana e americana dove è stata la prima partita internazionale?
Dove
e qual è
stata?
È stato il risultato?
Qual è stata?
È stata Jesolo contro l'Italia femminile che ha vinto 1-0 nell'85. Figuriamoci, l'Italia femminile ha vinto contro gli Stati Uniti. Questa è stata la prima uscita internazionale del femminile, quindi parliamo dell'85. Ecco, in questi anni cosa è successo in America? Il calcio femminile è cresciuto addirittura maggiormente rispetto a quello maschile, quasi in modo, diciamo, sproporzionato, mentre adesso si sono invece equilibrati sia il maschile che il femminile. Avete visto anche l'annuncio di pochi mesi fa dove addirittura l'equal pay nella nazionale le donne sono pagate quanto gli uomini, e questo è un risultato enorme. Ma soprattutto ha avuto modo in questi anni di crescere un movimento che è stato praticato praticamente da tutti nelle scuole, quindi tutte le ragazzine, quindi mentre noi le scuole calcio erano basate solo sugli ometti, qui invece era la stessa cosa, per cui in una negli Stati Uniti siamo 300 milioni di abitanti, mettete tutte le bambine a pari dei bambini, hanno iniziato a giocare, la legge dei numeri e le statistiche poi la fanno da padrona, per cui è naturale che sono arrivate tante campionesse, perché tante hanno potuto allenarsi e crescere. Ecco, quello che si sta verificando oggi in Italia, se un po' notate, perché oggi il calcio femminile finalmente ha preso piede, per cui i risultati si vedono anche a livello internazionale.
Giulio, vorrei però fare con te un piccolo passo indietro, perché soprattutto penso a tante puntate di Scanner in cui abbiamo affrontato anche argomenti similari o comunque che toccano da vicino l'argomento. L'aver ottenuto la stessa parità retributiva giocatori della nazionale femminile, giocatori della nazionale maschile degli Stati Uniti non è un risultato che può lasciarci indifferenti, no, da italiani.
No, ma dobbiamo fare un carpiato all'indietro. Perché il problema del calcio femminile è che fino adesso è stato dilettantistico. Certo. Andiamo verso il professionismo. E quindi gli Stati Uniti sono anni luce avanti da questo punto di vista, c'è una parità. E quello che ha detto Giuseppe è sacrosanto, ma negli Stati Uniti si ha un approccio allo sport davvero diverso rispetto a noi. Noi lo facciamo fuori da scuola, loro lo fanno durante tutto il percorso del periodo di istruzione. E ti dirò che il problema di essere dilettanti è stato il vero limite del calcio italiano nel confrontarsi con realtà anche europee, anche in ambito di mercato, dove invece il calcio femminile è professionistico. Ecco, si dovrebbe essere giunti alla fine di questo percorso, quindi portare il calcio professionistico, il calcio femminile nell'ambito professionistico, e anche altri sport poi faranno questo salto, e questo dovrebbe anche rendere più competitive i club italiani. Sicuramente per quello che è stato il lavoro di base è stato un lavoro importante, perché la crescita è stata davvero rapida, e comunque giocarsela per andare ai mondiali, si spera di andare ai mondiali e magari ben figurare, è un grandissimo risultato tenuto conto, sarebbe un grandissimo risultato tenendo conto da dove siamo partiti, ecco.
Giuseppe, tra l'altro questo vale in ogni settore, in ogni movimento, si ha la necessità poi, al di là di quelli che sono i meriti e i risultati, ma basandosi e prendendo spunto da essi come riferimento, di avere, no, un volto da poter mettere in copertina che faccia un po' da traino a tutto il movimento. Ecco, per quanto riguarda gli Stati Uniti e il movimento calcistico femminile, sicuramente Megan Rapinoe è uno degli esempi più importanti, non solo per il calcio femminile.
Ma sì, Megan, io vabbè, l'ho conosciuta, tra l'altro è qui a Seattle, gioca qui nella squadra di Seattle, bene, che hanno fatto, che poi è un mix con l'Olympic, con la squadra francese, con l'Olympic in Francia, ed praticamente Rapinoe è stata un condottiero di questo movimento, ma che poi si è trasformato anche in un movimento politico, se vogliamo, per cui è riuscita naturalmente a fare un percorso che logicamente è stato appoggiato, parliamoci chiaro, a livello politico, perché poi per arrivare a questi risultati che sono storici, importanti, grandiosi, cioè il fatto del Equal Pay, lo fai soltanto e solo se esistono dei leader, dei persone che trainano, ecco, e lei lo ha fatto con grandissimi risultati e veramente brava.
Giuseppe, ci introduci da un punto di vista di club, quindi lasciatemi un attimo da parte l'elemento della nazionale, come funziona il calcio femminile negli States?
Allora, questo è interessante anche perché mi tocca personalmente. Allora, per quanto riguarda il femminile, purtroppo non è come il maschile, in che senso? Perché mentre nel MLS c'è sempre questa crescita, va bene, di club, qui i club sono praticamente soltanto 12 a livello nazionale, mm-hmm. Che vuol dire che sono divisi in tre conferenze, quindi East, ok, Centro e West, da quattro squadre l'uno che si scontrano fra di loro, per poi il modello è sempre lo stesso, quello dei playoff, quindi del vincere il campionato, insomma un po' il modello della MLS oggi, della nostra Champions League europea, mettiamola così. Squadre, va bene, ce ne sono dall'Orlando, sono separate dalle squadre MLS, quindi anche qualcuna c'ha qualche collegamento tipo l'Orlando, però io per esempio qua a Seattle sono completamente separate, okay, rispetto a che si chiama l'Olympique Lyon-Rennes, si chiama la squadra, quindi anche come riferimento all'Olympique Lyon, intendevo in Francia, e, però separata completamente dalla squadra MLS di Seattle Sounders, per cui è un calcio onestamente che trova difficoltà, ok? Perché? Perché gli Stati Uniti sono grandi, i viaggi sono enormi, e paradossalmente chi ha più invece successo è la seconda divisione, ok? Che tra l'altro dove ho una squadra di calcio che si chiama WPSL, mentre questo si chiama NWSL, cioè quella professionistica. La mia perché copre tutti gli Stati Uniti con centro squadre e quindi dà la possibilità a più ragazze di mettersi in mostra, perché essendo solo 12, no, con tutto questo parco macchine, chiamiamolo così, inventori, giocatrici, con 12 squadre non si riesce a dare la giusta, come dire, evidenza, ed ecco perché la Serie B, chiamiamola così, la seconda divisione, ha questo ruolo importante, bene, di dare la possibilità a tutte queste giocatrici che esistono di mettersi in mostra, e quindi anche un invito naturalmente per i club europei, italiani, di andare, una volta si faceva lo scout, no, per in Brasile, no, per il calcio maschile soprattutto, certo, in Argentina, ecco, qua negli Stati Uniti invito, perché è attualmente la numero uno al mondo, ecco, dove ci sono più grossi talenti. Quindi questo è un po' il sistema americano. La prima divisione è molto dispendiosa, ok, è dove sono professionisti, e poi c'è la seconda divisione dove non sono professionisti, ma consente a tutti di dare la possibilità di mettersi in mostra a tutte le ragazze, le giocatrici.
Giulio, abbiamo parlato a più riprese, insomma, della questione dilettantismo, professionismo per il calcio femminile di casa nostra. Ti chiedo allo stesso modo, considerando lo sviluppo che il movimento ha avuto negli ultimi anni, quanto è stato importante che anche club professionistici maschili abbiano aperto una loro sezione femminile, non solo per quanto riguarda le prime squadre, ma anche all'interno dei settori giovanili, il che non toglie, credo io, valore a quei movimenti che magari avevano delle sezioni femminili senza una sezione maschile, ma chiaramente il traino di vedere Juventus, Milan, Sassuolo, Fiorentina, Inter, eccetera, eccetera, è una spinta, no, anche per le peculiarità del nostro movimento.
È un po' quasi una rivoluzione anche culturale, ecco, perché in Italia fino a ieri il calcio era sentito, vissuto anche dalle donne stesse come esclusivamente maschile, e quindi va accolto con grande favore questa inversione di tendenza, e ha ovviamente dato un contributo forte questa allestimento di prime squadre femminili di club professionistici, perché ha costituito una spinta anche delle giovani verso questa attività. Devo dire che il contributo lo ha dato, la spinta iniziale l'ha data anche la televisione, perché ha portato indubbiamente attenzione. E dopo, diciamo, una prima spinta forte, ora mi sembra che comunque il movimento si stia assestando, si stia allargando le spalle, ecco, mettendo le radici, che è la cosa più difficile ma anche la più importante da fare, e diamo tempo al tempo perché poi i risultati arrivino in termine di diffusione, ecco, dello sport anche tra le donne.
Giulio, grazie, buona serata.
Un abbraccio a tutti, saluti.
Grazie a Giulio Dini, grazie a Giuseppe Pezzano, alla prossima, Giuseppe.
Grazie a tutti, una buona serata.
Grazie Giuseppe. Breaking news.